Io mi chiamo Leonardo Previ, mi compete l'onere di moderare questa tavola rotonda. Credo che il motivo per cui io sia stato scelto per fare da moderatore questa sera sia soprattutto legato all'istintività che mi piacerebbe che i nostri illustri ospiti esponessero e ponessero in gioco. E sono molto incuriosito dall'art-based learning, ovvero dal modo in cui all'interno delle imprese ci si può servire dell'arte per aiutare le persone ad assumere decisioni in maniera inusuale, diversa dal solito. E il tema che abbiamo provato a mettere sul tappeto è un tema che mi piacerebbe che davvero venisse affrontato da noi tutti nel modo il più istintivo, spontaneo possibile. E la prima delle due domande che avevamo messo a fuoco riguardava proprio il ruolo che l'arte ha giocato nella vita di noi tutti. Ci siamo abituati a immaginare che l'educazione, i processi educativi, quella cosa che veniva pomposamente chiamata, forse ce lo ricordiamo, paideia, dalla cultura greca, fosse un processo molto diverso rispetto all'apprendimento di discipline tecniche. La paideia era un processo che durava per tutta la vita, solo che essere educati in maniera adeguata non è cosa che si può improvvisare. Tutti noi abbiamo esperienza di scuole nelle quali l'arte viene conficcata un po' a fatica, si è persa l'idea che l'arte abbia un ruolo centrale nell'educazione, per esempio, della classe dirigente, dei manager, dei decisori. Io quindi a ciascuna di queste cinque persone chiederei di riflettere e di rispondere a due domande molto semplici. La prima è: qual è il ruolo che l'arte ha avuto nella propria esistenza? Se si riconosce all'arte un ruolo, in termini educativi si intende. Può darsi che riflettendo ciascuno di noi si accorga che grazie all'arte non ha imparato niente di particolare, o forse sì. E la seconda è una domanda un po' più specifica e riguarda invece un tema più intrinsecamente vicino a ciò di cui discuteremo, e cioè: perché mai ciascuna delle persone che sono in questa stanza e che stanno per parlarvi sono convinte che l'arte possa essere utilizzata all'interno delle imprese, dentro le aziende? Non è un legame ovvio, non è un legame scontato. Certamente non lo è più da molto tempo. Perché l'arte è utile e come ci si potrebbe servire dell'arte per assumere decisioni in maniera più adeguata? La sequenza è inaugurata da Massimo Bergami. Vediamo cosa Massimo ci racconta.
Grazie, grazie Leo, grazie dell'invito ad Arte Libro, Unicredit e anche a Trivio Quadrivio, che così ha attivamente animato la preparazione di questa tavola rotonda. Ma la prima domanda non sono riuscito a rispondere. Tutte le volte che cercavo di trovare una risposta su cosa ho imparato dall'arte, il mio pensiero o le mie emozioni andavano in un'altra direzione. Andavano nella direzione che grazie all'arte sono stato felice più di aver imparato qualcosa. E penso che nel corso della mia vita l'arte, la fruizione dell'arte, la contemplazione dell'arte ha coinciso con alcuni momenti di felicità. E questa è la prima cosa che mi viene da dire e che in qualche modo riprenderò alla fine del tentativo di risposta alla seconda domanda. Cercherò di trattare infatti la seconda domanda, se le imprese o le persone che lavorano in impresa possono imparare qualcosa dall'arte. Cercherò di usare la mia prospettiva. Poi, nell'ambito delle discipline manageriali, in Italia da un po' di tempo si parla molto di management della cultura, di management dell'arte. Poco ci si chiede appunto invece rispetto all'altra direzione, se l'arte può fare qualcosa per le imprese. Il management può fare qualcosa per l'arte, nel senso che dal momento in cui le risorse pubbliche nel nostro paese sono esaurite sostanzialmente per quanto riguarda la valorizzazione dei beni culturali, e dall'altra parte secondo me anche nel momento in cui comunque è divenuto più evidente che in altri paesi si è sviluppata una competenza maggiore per valorizzare i beni culturali, allora anche noi abbiamo iniziato a interrogarci su questo tema del management della cultura. Poche riflessioni sono state fatte su cosa l'arte può fare per le imprese oppure per attività specifiche delle imprese, come in questo caso parliamo di formazione. Inizio provocatoriamente dicendo che non esiste l'art-based learning in Italia. Non esiste, salvo qualche rarissima eccezione di avanguardia sperimentale. Parlo di educazione degli adulti. Ho visto qualche esperienza interessante. Noi nella nostra scuola abbiamo provato addirittura a mettere insieme dei cantori gregoriani in una chiesina sconsacrata in questa villa dove noi abbiamo la sede, e un relatore che proponeva delle riflessioni sull'impresa con anche un grande supporto, un grande aiuto di citazioni di letteratura. La cosa ha avuto un grandissimo successo, se ne parla ancora, così come ci sono delle esperienze di imprese che investendo in arte sto pensando all'arte figurativa, ad esempio, utilizzano delle opere per abbellire, per riportare un po' di senso estetico all'interno delle mura dell'impresa, consapevoli che poi l'estetica dell'organizzazione è qualcosa che forse abbiamo un po' perso, l'estetica del lavoro, l'estetica dei prodotti, ma anche dell'organizzazione, cioè il pensare al bello come qualcosa che appartiene intrinsecamente alle nostre attività, forse presi da tante altre preoccupazioni. Però tutte queste sono eccezioni. Il fatto che poi l'art-based learning non esista, la formazione basata sull'arte, la formazione manageriale basata sull'arte non esista, forse dipende anche dal fatto che la formazione in Italia quasi non esiste. Il nostro paese prende meno del 5% del PIL nell'educazione, la media dei paesi OCSE è oltre 6,1, quindi questo vi dà un'idea. Dal punto di vista dell'educazione degli adulti siamo il terz'ultimo paese tra i paesi OCSE. La formazione manageriale, che si è diffusa anche in Italia negli anni 70, un po' a macchia di leopardo, è slittata e secondo me i tempi di crisi economica spingono un pochino verso questa deriva, verso una formazione molto tecnicistica, molto basata su aspetti tecnici, e anche la dimensione manageriale molto spesso cade nel managerialismo, cioè un focus molto molto spinto su quelle che sono le tecniche manageriali. Io non ho dubbi che soprattutto in un paese come il nostro, destinato a dei tassi crescenti di deindustrializzazione, e quindi avremo bisogno di concentrarci dal punto di vista economico su attività ad alto valore aggiunto, avremo bisogno di recuperare il senso del, qualcuno dice, dell'Italian concept rispetto al made in Italy, no? Io non ho dubbio che l'esposizione all'arte stimoli molto la creatività e l'innovazione e possa fare molto in questo senso, sul fatto che l'arte può stimolare la creatività e l'innovazione e riportare forse anche questa classe dirigente a pensare un pochino più in alto, in grande, e non semplicemente come applicazioni di tecniche manageriali. Però dall'altra parte penso che sia un tema che apre spazi alla sperimentazione sulla formazione manageriale, su quali sono le metodologie. Chiudo dicendo una cosa, che vedo un grande rischio, e il rischio è che il limite sta intorno al concetto di utilità. Se noi pensiamo che l'arte possa diventare utile e quindi diamo una funzione all'interno dell'impresa, credo che questa non diventi più arte. Io credo che l'arte sia inutile per sua natura, l'arte sia fuori dalle regole per sua natura, e sono molto convinto che questo rappresenti un po' un rischio. Un rischio perché non vorrei vedere, soprattutto in momenti in cui le risorse per l'arte sono così ridotte, non vorrei vedere delle situazioni in cui pieghiamo l'arte a delle finalità che sono finalità necessarie per l'impresa, per l'utilità, no? E però l'arte invece secondo me deve rimanere qualcosa di fondamentalmente inutile e qualcosa che può dare al massimo dei momenti di felicità.
Bella questa cosa, mi pare che noi andiamo da una parte in una direzione che sembrerebbe induce a valorizzare il più possibile quelli che si chiamano tecnicamente gli asset intangibili del paese, perché in un futuro deindustrializzato ciò che assume valore è legato a quella che noi chiamiamo l'economia basata sulla conoscenza, e nell'economia basata sulla conoscenza gli asset intangibili veicolati dal patrimonio artistico, si dice tra i maggiori al mondo, sono significativi. Ma attenzione, ci viene detto, perché lo sfruttamento dell'arte, la trasformazione di un'esperienza che ha un nucleo di gratuità significativo. L'esperienza estetica si lega alla gratuità. Cresco proprio perché godo nella relazione con un'opera o con un'esperienza, e grazie al fatto che questa relazione non è finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Attenzione dunque che c'è un rischio. Questo mi sembra un tema molto bello da riprendere. Professor Morelli, rilancio le due domande, ma con un aggancio in più, quest'idea del intangible asset e utilità.
Ho riflettuto anch'io sulla quale potesse essere la risposta alla prima domanda, e mi sono trovato anch'io in una certa fatica, però poi me la sono cavata con una modalità che adesso provo a rendere, speriamo che sia efficace. Beh, io di mestiere faccio attività di ricerca e mi occupo della mente umana, negli ultimi anni in particolare dell'esperienza estetica della mente umana. Facendo ricerca si ha a che fare con il metodo della ricerca scientifica, e connettendo il metodo della ricerca scientifica alla problematica dell'esperienza estetica, Credo che si possa, vi prego di non considerare che sia una provocazione, sostenere che l'arte ha molto poco a che fare con l'imparare, mentre ha molto a che fare col disimparare, cioè ha molto a che fare con la grande difficoltà della mente umana a uscire dal seminato, per dirla con una battuta da senso comune, ovvero a agire contro se stessa per istituire discontinuità. Per fare una citazione importante, in un libretto aureo che è Della certezza, Wittgenstein dice: il nostro vero problema è liberarci dalla certezza delle nostre credenze. Ecco, quando si fa ricerca scientifica, il vero problema che abbiamo è cercare di formulare un'ipotesi discontinua. La problematica fondamentale che si pone tuttora è cercare di capire a quali condizioni la mente umana accede a un breakdown creativo. Quanta difficoltà incontra ad agire contro se stessa per riuscire a mettere in discussione l'ordine, essendo prevalentemente vocata a costruire ordine e a mantenere ordine e a preservare ordine. Questo lo sappiamo anche da accreditatissimi processi di ricerca, cito per tutti Daniel Kahneman e Nobel per l'economia, curiosamente, ma psicologo, che con tutta la congerie di esperimenti su questo tema mostra quanto la nostra disposizione naturale sia prevalentemente vocata a mantenere l'ordine costituito, quella che nel gergo quotidiano chiamiamo la forza dell'abitudine, rispetto alla nostra capacità e disposizione a mettere in discussione l'ordine e a ragionare in termini innovativi e discontinui. Allora, occupandomi del tema, come accade che da un pugno di materia grigia si generino pensieri? Ovviamente assumendo l'ipotesi naturale che i pensieri, l'estetica, Caravaggio e Catalan e non so chi null'altro fanno che esprimere cose che vengono da un pugno di materia grigia, l'arte diventa un indicatore molto importante e quindi diventa una sistematica fonte di ricerca per capire a quali condizioni noi istituiamo discontinuità. Quindi è strettamente irriducibile, è strettamente connessa all'imprevedibile. Questo ha delle implicazioni per la seconda parte del ragionamento, implicazioni molto profonde, perché io credo che quando parliamo del titolo Art-Based Learning e quando parliamo del rapporto fra management, presa di decisione e arte, noi abbiamo bisogno di fare una serie di riflessioni radicali, credo molto attente, se non vogliamo balbettare fesserie. C'è in giro un determinismo su queste cose che fa un po' impressione e che francamente è un po' ingenuo. Mi viene in mente Oden, la verità vi prego sull'amore, mi verrebbe da dire la verità vi prego sul rapporto fra arte e conoscenza, fra arte e apprendimento, perché diversamente stiamo costruendo lustrini per società di consulenze manageriali che propongono varie amenità. Vabbè, ma allora è un altro ragionamento. Purtroppo molto ben acquistate al bazar della formazione, che è un bazar la cui qualità sarebbe tutta da discutere. Allora, chiudo. Che cosa mi ha dato l'arte? Mi ha dato la capacità di riconoscere che facendo un certo lavoro, essendo il nostro vero problema, probabilmente anche in questo tempo in maniera particolare, particolarmente pressante, quello di creare il nuovo, di inventare quello che prima non c'era e quindi di cercare di forzare le frontiere dell'innovazione, in particolare nella ricerca scientifica, la possibilità del balenare di un'ipotesi innovativa ha molto a che fare con l'esperienza estetica, purché si rispetti quello che c'è scritto su certi cartoni che contengono i cristalli, no? C'è scritto handle with care, maneggiare con cura, perché tutte le istanze riduzioniste che si muovono secondo l'insegna del se fai così allora, io ho l'impressione che siano francamente poco efficaci.
Molto bene, grazie. Quindi utilizzare l'arte con cura e sapere che da lì può arrivare una via d'accesso alla discontinuità, questo mi sembra molto prezioso. Adesso Bocconi, Guido Guerzoni, grazie.
Allineandomi nell'incipit autobiografico vi dirò cosa ho imparato. E sono sostanzialmente due le cose che hanno segnato il mio processo formativo. Prima è stato, se vogliamo, accettare e convivere l'ostilità, il conflitto, la crudezza, la violenza, lo sceno. Mi ricordo il primo anno di università, frequentando la scena artistica contemporanea milanese, la fatidica domanda: ma tu che fai? Studi in Bocconi. Lì le reazioni erano, se vogliamo, tra uno sguardo così un po' complice, commiseramento, all'ostilità dichiarata. Nel senso, alla metà degli anni Ottanta la Bocconi incarnava un modello ben preciso, e l'economia in qualche modo rientrava in un discorso tutt'altro che dialettico con la scena artistica. Ero troppo giovane per essere percepito seriamente come un collezionista, dunque non potevo interessare gli introduttori, ma al tempo stesso in qualche modo incarnavo un modello in cui si contrapponeva abbastanza frontalmente. Tutto questo mentre sui banchi di scuola, all'università, se vogliamo, mi scontravo con una rappresentazione della realtà e della vita delle imprese che andava nella direzione appena sottolineata. Le aziende erano soggetti, se vogliamo, razionali, dedicati ai problemi, che scomponevano, che misuravano, che in qualche modo risolvevano la complessità facendola a pezzi. Tutto questo mentre la scena artistica andava esattamente nella direzione opposta, cioè insisteva su un carattere, se no, del conflitto che le imprese tendevano, con variazioni di cosmesi più o meno riuscite, a depotenziare, in qualche modo a incanalare, a rappresentare attraverso forme istituzionali che risolvessero, che armonizzassero il conflitto. Dunque c'era uno scarto, ed è lo scarto che poi nel tempo è stato colmato, perché rispetto all'86, lo possiamo dire oggi, molte cose sono cambiate. E quello che ho appreso in questa frequentazione parallela, dunque, la mattina in qualche modo seguivo schemi, dogmi, concatenamenti logici, seguivo ovviamente misurazioni, e la sera invece mi misuravo con un'attenzione, con una modalità di risoluzione o di presentazione però completamente opposta. E da lì viene in qualche modo anche quella che può essere una sorta di salvifica allergia per questa faciloneria, che poi nel tempo l'economia ha perso, le certezze erano molto più solide allora. Cosa è successo in 20 anni? Perché comunque essere stato battezzato in questo modo mi ha aiutato. E quello che rilevo è che sicuramente questo deficit è stato colmato anche insomma, con passi spediti. Sono fioriti ovunque a partire dagli anni 90 corsi di laurea o di formazione post laurea che hanno provato a reincludere la dimensione, se vogliamo, dell'estetico, dell'iconico all'interno dei percorsi formativi. Io ho riletto quest'estate l'autobiografia, in realtà la biografia di Douvaine che ha ripubblicato Sellerio, Douvaine, Principe dei Mercanti, dove il più grande mercante d'arte dell'Ottocento e di inizio Novecento lamentava il fatto che i suoi clienti, per quanto fossero raffinati, in qualche modo finissero per prediligere soggetti non disturbanti. Era una questione di colore, ovviamente, e quindi si preferivano i pastello, di oggetti ritratti, di situazioni che effettivamente creavano un disagio. E se noi guardiamo, se vogliamo, politiche d'acquisto le multinazionali americane anni 40, 50 e 60 ricorrono spesso i medesimi elementi. L'arte in qualche modo è un elemento di contorno che testimoniava ovviamente il benessere, la raffinatezza e, se vogliamo, anche la capacità di riconoscere il nuovo, ma entro alcuni limiti. Oggi i limiti spesso vengono varcati. Anzi, la ricerca artistica contemporanea va esattamente nella zona opposta, ci provoca continuamente. Non so cosa ci sia più da trasgredire, ma in qualche modo ci sollecita quotidianamente a rimettere in gioco le nostre certezze, tirandoci anche una testata sul naso spesso, e lo fa, voglio dire, senza compiacimento, ma comunque ci provoca. Ed è questo, se vogliamo, l'elemento più importante, perché benché passi importanti sono stati compiuti, il mondo, se vogliamo, delle imprese, l'economia, rimane ancora un mondo aniconico, dove in qualche modo spesso le condizioni sono sempre, sì, sono verbali, ma sono verbalità ormai interrotte, non c'è più un contatto in qualche modo fisico. C'è in qualche modo un'urgenza di ripensare l'uso delle metafore, dei linguaggi, dei simboli, che va al di là, se vogliamo, ancora di un'operazione di maquillage. Questo perché, se è vero, e non ho dubbi, che il futuro dell'economia, non solo quella italiana, ma soprattutto quella italiana, passi per queste frontiere, è necessario in qualche modo applicare, ma tenendo conto che è un'applicazione i cui esiti vanno ben al di là, se vogliamo, del successo dell'iniziativa singola.
Grazie. Quest'ultimo appello alla dimensione temporale della educazione attraverso l'arte o fondata sull'arte mi sembra particolarmente significativo. Bisogna dire che noi siamo un po' un paradosso da questo punto di vista, perché qui in un'oretta e mezza capite tutto. Io stavo per dire che per negoziare con l'arte ci vogliono anni, noi qui in un'ora e mezza ce la facciamo. E mi piaceva molto questa cosa detta da Guido della salvifica allergia. Me la sono segnata e me la porto a casa. Suggerisco a voi di fare altrettanto, queste sono occasioni per citazioni. E si portano a casa tante cose davvero bella. Salvifica allergia mi sembra molto bella, mi sembra viaggi nella medesima direzione di cui parlava poco fa Ugo Morelli, cioè indicare una differenza, una opposizione. È anche molto bello e ringrazio Guido per aver accettato così pienamente la provocazione autobiografica, no? Cosa c'entravano 20 anni fa la Bocconi con l'arte? davvero c'entrava niente, erano due robe un po' da Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Adesso il tentativo è quello di rispettare questa distanza e di fare di questa contrapposizione tra Jekyll e Hyde un essere umano invece pienamente presentabile. Aggiungo che dobbiamo fare attenzione nel farlo, perché sono operazioni molto difficili, molto molto difficili, alle quali non è estranea la dimensione del tempo lungo. L'arte non è una cosa con la quale si negozi facilmente. È un po' difficile fare un corso accelerato di arte. Come si fa? Lo chiedo a chi di arte si occupa molto. Sappiamo che Luca Massimo Barbero, con il centro neonato di Caldogno, di queste cose si occupa, e quindi lascio volentieri la parola a lui.
Ti ringrazio. È un'incubatrice, è neonato di incubatrice. Quindi. Semplicemente intanto ti ringrazio perché la famigerata domanda che cosa ho imparato dall'arte o dalla storia dell'arte, insomma, mi ha lasciato, come dire, non posso rispondere. L'arte probabilmente l'unica cosa che posso dire mi ha educato, il guardare, il capire le differenze, accettare le differenze. In queste sale invece, grazie a delle riunioni per Unicredit, ringrazio Caterina, ho invece imparato un termine piuttosto curioso, che il problema è un'opportunità. Vedo l'arte come un grosso problema. La seconda cosa, potrei dirvi che cosa non è C4. Ed è curioso, qualcuno ricorderà, forse il C4 è stato curiosamente ricordato negli anni come un esplosivo. Mi piaceva quest'idea, e mi piaceva quest'idea perché C4 è in un luogo piuttosto curioso. È in un paese dove vive Roberto Baggio. Ed è Caldogno, e questo fa giungere la notizia. In realtà è una cosa curiosa, è una villa di Palladio, con a fianco invece un luogo piuttosto curioso che è un bunker della Seconda Guerra Mondiale. A domanda di questo curiosissimo sindaco, attualmente invece assessore alla cultura del comune di Caldogno, tipo perché non facciamo un centro espositivo, la risposta è no. Ma questo signore è molto curioso, l'arte si confronta non solo con le imprese, si confronta spesso anche con la politica, dice che cosa facciamo? Possiamo pensare ad una cosa, ma non voglio fare un centro espositivo, non voglio fare un centro di site specific e di allestimenti particolari, non voglio formare una collezione e ho chiesto come condizione di restaurare il bunker e fare un centro di formazione. Un centro di formazione che sia essenzialmente quella che abbiamo definito l'educazione degli adulti. Quindi, curiosamente, parlo di tempi lunghi, la Regione Veneto ha varato e deliberato un piano triennale per C4 sulla formazione. Unicredit ha creduto in questo progetto fortemente, devo sempre ringraziarlo, e la provincia, il comune. E che cos'è? Far incontrare tre binari. L'idea di formare vuol dire rompere appunto la forza d'abitudine. Far incontrare tre realtà che rarissimamente si incontrano, non per un momento effimero. L'idea di mettere insieme degli adulti, quindi dei docenti, confrontati insieme a quello che noi vediamo veramente come un laboratorio. Ma la cosa straordinaria è che Regione Veneto ha creduto in questa totale, pericolosa, spero, così utopia, e quindi incontreremo anche dei dirigenti della pubblica amministrazione. Mettiamo insieme queste persone con un agitatore, è fondamentale, per agitare, per rompere, per vedere, per confrontarsi, anche per fare laboratorio, cioè capire che non necessariamente le sculture devono passare dalla strada alla rotonda, ma che l'artista non serve per fare necessariamente i gadget per l'azienda, perché l'artista non è utile. Questa è l'idea insieme ai dirigenti delle industrie. Un laboratorio che lavori per formare gli adulti sperando di gettare una mina nelle nuove generazioni. Speriamo che C4 riesca a far incontrare un po' di agitatori e che quindi vogliano un po' muovere le acque di quel mondo che vive di un pregiudizio assoluto, che è lo stesso che l'arte contemporanea ha nei confronti anche del resto del mondo, cioè il fatto che non capisco come mai quando vado così in un centro sociale a vedere degli amici che suonano sono l'unico che rimane fuori. Quindi C4 è un abbattimento e spero in ogni caso una crescita di condivisione.
Credo che si chiami andragogia la formazione degli adulti, per distinguerla dalla pedagogia, che è la formazione dei bambini. È un bel problema formare gli adulti, no? Perché si sa che imparano in modo diverso, con ritmi diversi, con strumenti diversi. Nelle imprese dei bambini ce n'è pochi, ma ci sono molti adulti. Allora, prima di lasciare la parola a Caterina Seia, io vorrei evidenziare che il logo di questa banca, sotto il quale noi ci troviamo, neanche tanto metaforicamente, perché sta letteralmente lì, insomma, sopra di noi, è un logo che comincia ad avere una discreta tradizione di attenzione per temi come quelli che sono stati sollevati sin qui. Sono almeno 5 anni che da quelle parti si cerca di combinare qualche cosa, tentativamente, tra mille difficoltà, e di prendere sul serio questo tema dell'andragogia, andando alla ricerca di strumenti, come per esempio l'arte, che possono aiutare le persone ad imparare anche quando sono diventate un po' più grandi. Quindi, insomma, è anche con partecipazione personale, con piacere, che io vorrei chiedere a Caterina Seia di cogliere questa sfida, raccontarci cos'è stata l'arte nella sua educazione e poi raccontarci invece che cosa ci fa da responsabile del programma Arte di Unicredit.
Ho 30 anni di vita aziendale. I primi anni sono stati estremamente intensi. Lavoro, studio, risultati. Ho fatto ricorso a un grande ricorso a scuola di formazione manageriale, anzi, scuola di formazione specialistica, perché mi necessitavano all'epoca competenze tecniche, erano le competenze che mi davano sicurezza. All'età di 30 anni avevo una grande responsabilità, ne ero miope. Ottenevo risultati fantastici, ma non vedevo il contesto. Non riuscivo nemmeno a comprendere del non essere in grado di valorizzare una squadra. Non ero assolutamente in grado di crescere come gestore di uomini. Ero già arrivata a 30 anni nella mia massima incompetenza. Avrei potuto continuare in questi termini. E allora non avrei 30 anni di esperienza, ma probabilmente avrei ripetuto l'esperienza dei miei primi 10 anni. Ma accadde qualcosa di straordinario. Fui chiamata ad un master per giovani talenti. 20 persone selezionate. L'unico elemento che mi interessava era il fatto di essere stata scelta unica donna tra 20 rampanti per questo percorso. Quando appresi in che cosa si sostanziava, un master in comportamento organizzativo fatto 20 anni fa interno. L'approccio con l'arte, gli incontri con mondi completamente esterni. Abbiamo parlato di arti visive, ma l'arte è un'accezione molto più ampia. Mondi esterni da quello del business, per sviluppare la capacità di vedere, non di essere creativi, perché attenzione, in un mondo bancario la creatività è una minaccia, la finanza creativa, ma sviluppare la capacità di immaginare il nostro percorso, sviluppare empatia, c'è la capacità di comprendere gli altri contesto. All'inizio è stato traumatico, era una perdita di tempo. Ma l'aspetto più drammatico è stata la destrutturazione. L'imperativo è stato destrutturare per poi costruire, attraverso modalità che presupponevano irruzioni etiche, irruzioni estetiche in dimensioni etiche. Dopo questo dolore, che cosa è accaduto? Che è arrivata la passione. Sono stata catturata dalla direzione personale per insegnare finanze, perché era la mia competenza. Ed è iniziato il mio percorso, sono iniziati gli studi in sociologia. Nei primi 10 anni della mia vita l'arte era un alibi, era la fuga, era la vacanza, era il viaggio, era il respiro. Successivamente l'arte è diventata la ricerca di uno strumento alternativo nel comportamento organizzativo per consentire agli adulti di apprendere, perché questa non è una missione, ma è un'esigenza oggettiva. Noi vivevamo in una foresta pietrificata. Se pensate a quello che è accaduto ad Unicredit negli ultimi 10 anni, cambiamento di scenario, di dimensioni personali. Da gennaio di quest'anno il gruppo ha raddoppiato le proprie dimensioni. 5.000 5 anni fa, 60.000 lo scorso anno, 140.000 quest'anno. Ma a parte i numeri che possono incuriosire, l'aspetto affascinante è che i 140.000 sono in 19 paesi, in cui si parlano 22 lingue, una Babele di diversità, ma il problema, no, una grandissima opportunità, e questa è la sfida. Allora, queste differenze possono diventare veramente una miniera di opportunità se siamo in grado di abbracciarle. L'arte non è la soluzione, ma l'arte può essere uno strumento oltre al bad English. Però noi non facciamo l'istituzione culturale, siamo un'impresa, dobbiamo produrre reddito. Ma quanto valore abbiamo in queste differenze? L'arte che io amavo nei primi decenni, che continuo ad amare, è l'arte che ho l'illusione di capire, non avendo un'educazione all'arte, sono questi elementi estetici confortanti. Tutto ciò che conosciamo, ci pare di conoscere, è confortante. Il nuovo ci spaventa. Ci spaventa l'altro da sé, ci spaventa il collega dell'Ucraina, ci spaventano i nuovi mercati. L'arte può essere, così, dato che è così ricca di metafore, uno strumento per consentirci di superare le nostre paure, di guardare ciò che è diverso da noi, di superare gli schemi consolidati. L'arte, soprattutto quella contemporanea, la più difficile, anche se appartiene al tempo in cui viviamo, in cui siamo protagonisti, ci dice però: pensa con la tua testa, prova a immaginare nuove soluzioni, ci dà questi messaggi. Ogni giorno noi ci muoviamo su terreni instabili, continuamente dobbiamo rivedere i nostri modelli di leadership, i terreni diventano sempre più competitivi, in uno scenario internazionale il modello non funziona più, questo induce a insicurezze. La formazione esperienziale attraverso l'arte o attraverso altre leve può aiutarci in breve tempo a maturare la consapevolezza che dobbiamo cambiare. L'arte, l'utilizzo dell'arte, a mio avviso, e sto parlando di un'esperienza, e poi possiamo citare alcuni esempi, può produrre degli effetti detonanti nel breve periodo. Questi effetti detonanti devono essere poi ricondotti all'interno dell'organizzazione in un altro disegno strategico, ovvero non basta la sessione di un'ora e mezza, una painting session di un'ora e mezza per fare team building, per lavorare insieme, se poi non ci costruisci un terreno di coerenza aziendale. Però l'ora e mezza di painting session può, tra persone che arrivano da paesi diversi, può mettere in condizione di comunicare con facilità, di rappresentare un mondo che anche a loro ignoto. L'arte è metafora, l'arte è un veicolo, è un linguaggio e rappresentazione.
Ma l'arte ci aiuta a riconoscere le relazioni, è un rimando continuo alle relazioni, è un rimando all'altrove. Certo, è difficile, no? È molto difficile. Però credo sia significativo che ci venga detto che ancora non c'è, confermando le prime parole di Massimo Bergami, ancora non c'è qualcuno che questa art-based learning la fa in maniera adeguata e sistematica. Questa si chiama opportunità.